Quincy mi aveva detto: "Hai trovato il titolo per l'altro disco, vedi cosa puoi fare per questo". Così sono tornato in albergo e ho scritto 2 o 3.000 titoli. Volevo fosse misterioso, per rappresentare la personalità in continua evoluzione di Michael. E mi venne Midnight Man. Quincy disse che era la giusta direzione, ma non era proprio quello giusto. Il giorno dopo mi venne, ma era una parola orrenda da cantare: Thriller. Suonava proprio male. Comunque, ha funzionato. Ma per farla venire bene, Michael ha dovuto sputare nel microfono un bel po' di volte. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto Thriller di Michael Jackson. Benvenuti al terzo episodio di Mi Minore. Boo. Tra gli artisti che hanno radicalmente cambiato questo pianeta c'è senza dubbio il re del pop, Michael Jackson. E se si ama questo genere musicale, non si può prescindere dal suo capolavoro assoluto, Thriller del 1982. Un disco perfetto che, non so se lo sapete, è un attimo, l'album più venduto di tutti i tempi. A cambiare l'intero business della musica però fu, per la precisione, la title track, che chiaramente è... Cascare dai tuoi occhi, no, scherzo, è Thriller, inno assoluto dell'immaginario horror, nonché canzone perfetta per Halloween, anche se anche Cascare tra i tuoi occhi un po' paura mi fa. Non tutti sanno che però Thriller ha rischiato anche di non essere un single, perché questa canzone che tanto amiamo e tanto ci ha fatti spaventare da bambini è uscita come 7° singolo. Sì, avete capito bene, 7° singolo. A parte un disco da cui far uscire 7 singoli è già una mostruosità. Però il singolo di lancio dell'album è stato The Girl Is Mine, non esattamente un capolavoro del disco, quella in duetto con Paul McCartney. Poi si prosegue con Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, quella cagata di P.Y.T. e solo dopo si sono ricordati di avere questa bomba micidiale a prendere polvere nel disco. Un disco che era già un incredibile, enorme, mastodontico successo commerciale, che l'uscita di Thriller come singolo ha triplicato. Thriller non è stata scritta da Michael Jackson ma da Rob Temperton, che aveva già scritto per il disco precedente Off the Wall, per intenderci l'autore di Rock With You. La versione originale, che trovate anche in giro su internet, con il primo testo di Thriller, si chiamava Starlight, ma Quincy Jones voleva che quella canzone, quel mood di armonie che crescevano e si sgonfiavano per poi ricrescere, rappresentassero appieno l'album e che fosse la title track del nuovo disco. Così chiese a Temperton, come vi ho letto nell'intro di questo episodio, di trovare un titolo per il disco. Thriller, in effetti, è una parola molto difficile da pronunciare cantando e ci volle un po' di tempo per farla suonare bene su disco. Dal titolo venne fuori in un paio d'ore, così dice Temperton, tutta la canzone. La genialità di Thriller sta nella perfetta combinazione tra testo, armonia e arrangiamento per creare un immaginario, una ambientazione sonora che omaggi ed evochi film horror, di cui Jackson era grande fan. La canzone si apre con dei suoni concreti, una porta che scricchiola, dei passi, un tuono e un lupo che ulula. Potrebbero sembrare suoni di libreria e invece no, stiamo avendo a che fare con Michael Jackson e Quincy Jones, non due personcine semplici e normali. Tra l'altro, fatemi un favore, dopo la fine di questo podcast andate a cercarvi il monologo di Riccardo Rossi sul presunto plagio tra Michael Jackson e Albano, perché è il mio video preferito della storia di YouTube ed è esilarante. Dicevo, Michael Jackson e Quincy Jones hanno registrato tutto in studio, per la precisione nei Westlake Studios di Los Angeles. Quindi sono state affittate delle porte specifiche per la produzione di effetti sonori dagli Universal Studios di Hollywood, che sono state microfonate vicinissimo alle cerniere. Anche i passi sono stati registrati proprio da Michael Jackson su una pedana di legno montata nello studio e mixati in maniera da passare tra cuffia destra e cuffia sinistra. Il tuono, va ammesso, viene effettivamente da una libreria di suoni. Ma il lupo? In quel periodo era uscito un film di Sherlock Holmes al cinema, si chiamava The Hound of the Baskervilles, che aveva un cane all'interno, un alano tedesco che ululava esattamente come un lupo. L'ingegnere del suono, Bruce Whiting, aveva un alano tedesco anche lui, Max, un piccolo cagnolino di 91 kg, così ha posizionato dei registratori in giardino per una intera notte, aspettando che questo cagnolino di 91 kg ululasse, ma ovviamente non lo ha fatto, perché i cani, i bambini e Siri, quando gli chiedi di fare qualcosa davanti a qualcuno, non lo fanno mai. Si torna in studio, serve una soluzione, così il nostro caro Michael va al microfono e inizia ad ululare. Che ci crediate o no, nel disco, il lupo di Thriller è in realtà Michael Jackson. Rob Temperton ha scritto thriller con vari momenti di build-up, aumentando e diminuendo la tensione emotiva, come un elastico, tendendola sempre di più. Così ad accoglierci in questo mondo spettrale ci sono due ritmiche diverse, una cassa che batte sull'1 e il 3 della battuta ricordandoci un mostro e la sua camminata lenta e pesante, e gli hi-hat in 16esimi, che sembrano tante persone spaventate che scappano via. Alla drum machine si aggiunge la chitarra che suona due note in ripetizione, come una sirena. Volendo essere già dei nerd e parlare di accordi, la canzone è in do diesis minore, ma gli accordi di questa pre-introduzione ci danno una nona, poi un fa diesis minore settima, poi un fa diesis maggiore che ci fa uscire dalla tonalità minore e triste in cui eravamo, illudendoci che tutto andrà bene, e poi do diesis diminuita settima. Diminuita e settima insieme, il massimo dell'instabilità. La settima è un accordo che denota instabilità, quindi tre note, prima, terza e quinta, a cui si aggiunge la settima nota della scala, mettendoci ansia. Mentre la diminuita è un accordo in cui la terza nota è un semitono inferiore all'accordo minore. Se non ne capite di armonia, semplifico. La settima mette ansia, la diminuita mette angoscia. Infatti le diminuite sono molto usate nelle colonne sonore horror, perché se un accordo di diminuita dura per molto tempo, può essere veramente ansiogeno. Qui ogni accordo dura per due intere battute che, considerato che ci sono gli hi-hat in 16esimi in sottofondo, sono un'eternità. Di tutta questa sezione Sweden ha anche ridotto l'ampiezza di banda per abituare l'orecchio a quel tipo di risposta spettrale e abituarlo a suoni molto flebili, per poi rendere ancora più dirompente il successivo intro con i fiati, iconico, eterno, trionfale ma anche spettrale. Alcuni accordi vengono anche scambiati tra scala maggiore e minore per darci il risultato più inquietante. Il basso aiuta questa narrazione della paura. La linea di basso sale lentamente per poi ricadere, come se il basso stesse scappando da un mostro, inciampando e cadendo a terra nella fuga. È quasi mezzanotte e qualcosa di cattivo si apposta nell'oscurità. Sotto la luce della luna qualcosa quasi ti stoppa il cuore. Provi a urlare, ma il terrore ferma il suono prima che esca. La strofa è cinematica ma non didascalica. Racconta il luogo e la scena in cui ci stiamo immergendo, scoprendo piano piano angoli ed inquadrature di questo film dell'orrore. La melodia è piuttosto semplice, in apparenza, in ottavi con qualche sedicesimo, ma c'è una nota che viene mantenuta molto più a lungo delle altre, a metà di ogni verso. Midnight. Moonlight, per la stessa durata o quasi dell'ululato del lupo in apertura, ma è anche l'esitazione di quando ti congeli mentre il terrore ti guarda negli occhi e sei paralizzato. Arriva il ritornello ed è un thriller e nessuno ti salverà dal colpo della bestia e tu stai lottando per la tua vita. Il basso, anziché seguire i fiati, continua per la sua strada, continua a scappare dal mostro, ma in un contesto diverso suona in maniera completamente differente. Intanto il ritornello non si risolve mai, non suona mai l'accordo dominante e non risolvendosi continuiamo a stare in ansia. Poi senti una porta sbattere e ti rendi conto che non puoi andare da nessuna parte. E la porta in sottofondo è di nuovo una di quelle affittate agli Universal Studios. Senti una mano fredda e ti chiedi se rivedrai di nuovo il sole. Chiudi gli occhi e speri che sia immaginazione, ma intanto senti una creatura dietro di te e non hai più tempo. E senti anche dei fiati che si aggiungono all'arrangiamento per mantenere alta l'attenzione sulla seconda strofa. Il testo non descrive più il luogo, ma le sensazioni del te ascoltatore, quasi obbligandolo a provare quella paura, a sentire che non ci sarà una seconda possibilità contro quella cosa con 40 occhi. Arriva il ponte della canzone, ma prima si ripete la parte di fiati iniziale con una piccola, piccolissima variazione. Sono gli stessi accordi, ma pieni di altre settime, perché l'ansia non è mai abbastanza. Ed è chiaro, questa è la fine della tua vita. E non continua manco con un ritornello, ma torna alla strofa per aggiungere altri dettagli al film, perché sono là fuori e stanno per venire a prenderti. Però adesso è il momento per me e te di abbracciarci di più, perché ti salverò dal terrore sullo schermo. Sorpresa. Ma allora era un film. Lui voleva solo limonare. La canzone è tutta basata sulla sospensione di incredulità, una tecnica tipica del cinema, un processo mentale necessario per far funzionare un buon film. E questo è un film. Lui è al cinema e ci sta raccontando quello che appare sullo schermo. E noi ci abbiamo creduto finora. Questa è una enorme, spettacolare celebrazione della magia che solo il cinema sa creare. E poi arriva Vincent Price, voce storica dell'horror americano, è un amico della moglie di Quincy Jones, da cui viene invitato ad aggiungere un parlato che ha una doppia valenza, quella di dare credibilità al film che stiamo guardando, ma anche di continuare a darci la stessa paura di prima, anche se sappiamo che è un film adesso. Price viene pagato una manciata di dollari, una miseria, e anni dopo bestemmierà in varie lingue per non essersi fatto dare un minimo di royalties sul disco più venduto della storia del mondo. Templeton non aveva nemmeno scritto il testo quando Price viene convocato negli studi. Così prende un taxi e appunta le prime frasi che gli vengono in mente durante il tragitto. Arriva agli studi, le fa fotocopiare alla segretaria e consegna le fotocopie a Price, che in un paio di take consegna alla storia un lavoro perfetto, che è la vera ciliegina sulla torta di un capolavoro di musica e narrazione. Sembra quasi cinema, e forse lo è. Uscendo dal cinema londinese, in cui è andato a vedere Un lupo mannaro americano a Londra, a Michael Jackson viene l'idea di girare un video per la canzone chiave del suo ultimo disco, che è un grandissimo successo, già considerato un instant classic, ma con le sue solite manie di perfezione pensa di chiamare a dirigerlo proprio il regista del film appena visto, John Landis. Siamo ancora in una fase in cui gli autori di cinema commerciale non si prestano alla direzione di lavori minori come i videoclip musicali, in cui il videoclip è considerato poco più che una pubblicità per andare in onda su MTV. Siamo molto lontani, per intenderci, da quel 1987 in cui Martin Scorsese dirigerà, sempre per Michael Jackson, il video di Bad. Travolto dall'incontenibile entusiasmo di Michael Jackson, John Landis accetta, ma la CBS si rifiuta di finanziare il progetto. Innanzitutto perché abbiamo già venduto uno sfacelo, non ci serve spendere tutti sti soldi per un video. E poi perché il progetto è decisamente troppo ambizioso per un semplice video musicale. John Landis ricorda che quando lui e Michael Jackson hanno chiamato la CBS, gli è stato risposto, molto semplicemente, andate a farvi fottere. La trattativa continua e dopo un po' il manager Frank Di Leo, al telefono con Jackson, cerca di farlo desistere dicendo fallo sto video, basta che ci sia tu nel video, basta che canti, balli, sorridi, fai due facce spaventose e va bene. E sappiamo tutti quanto torto avesse. Le spese di produzione del videoclip verranno sostenute interamente da Michael Jackson, perché vuole profondamente portare a termine il progetto, rendere reale il film che ha lungamente immaginato e quasi completamente scritto nella propria mente. Tra le ispirazioni varie di cui era sommerso, data la sua incredibile curiosità, c'erano le comiche slapstick degli anni 30 di un trio di comici The Three Stooges, in Italia tradotti come i tre marmittoni, episodi autoconclusivi della durata di 14-15 minuti. Questa durata rimane fissa nella mente del futuro re del pop. Vuole creare, infatti, quello stesso tipo di sospensione della realtà e dell'incredulità che appartiene soltanto al cinema e applicarla al videoclip. Allo stesso tempo vuole adattare il videoclip allungandolo al concetto di cortometraggio, applicandogli la struttura tipica del viaggio dell'eroe, per portare allo spettatore lo stesso tipo di godimento dei film di genere, il cosiddetto enjoyment, per usare un termine caro ai teorici del cinema. Con la sua durata di 13 minuti e 40 secondi, Thriller non è soltanto un capolavoro della videomusica, ma anche un cortometraggio molto ambizioso. È de facto il primo video ad avere una trama che esce fuori dalla struttura del brano, anziché accompagnarne meramente la riproduzione. Anzi, la canzone viene modificata, rieditata, strecciata, con insert aggiuntivi e sonorizzazioni nuove, vocalizzazioni nuove della voce spaventosa di Vincent Price, per divenire non più forma canzone pop, ma colonna sonora del cortometraggio. L'atteggiamento produttivo infatti è prettamente cinematografico, così viene giustificato l'esorbitante costo di $900,000. L'attenzione al dettaglio è impeccabile, in pieno stile Michael Jackson. Il linguaggio registico è degno dei migliori film horror e nonostante siamo in pieni anni 80, non esistono particolari effetti speciali visivi nel video. Il senso di terrore è dato dalla perfezione del make-up prostetico disegnato da Rick Baker, che era già premio Oscar proprio per An American Werewolf in London. Il trucco di Baker trasforma Michael e la ventina di ballerini in perfetti zombie, anche grazie all'ingente impegno della crew. Prima delle performance, infatti, i ballerini devono sottoporsi a estenuanti sedute di trucco. Il making of del video mostra le immagini di Michael Jackson alle prese con il calco in lattice del volto per costruire la maschera del lupo mannaro, composta da ben 5 strati per i 5 diversi stadi della metamorfosi, comprese le dolorosissime lenti a contatto gialle che causeranno non pochi problemi agli occhi della pop star. Il costume di Michael Jackson, la celebre giacca di pelle rossa con il taglio a V disegnata da Deborah Anna Durman, già costumista dei Predatori e l'Arca Perduta, farà epoca e sarà uno degli outfit iconici della carriera del cantante americano, mentre la maschera da lupo mannaro è già di per sé un segnale del clamoroso impegno tecnico e di ricerca alle spalle del film. È collegata infatti a 6 pompette d'aria per muovere le orecchie, le sopracciglia e la fronte, comandate da 3 diversi operatori. L'abbigliamento degli zombie invece consiste in abiti di tutti i giorni, rovinati precedentemente con acqua a temperature improbabili e asciugatrici impostate con settaggi estremi. L'attenzione al dettaglio è maniacale, come se sommassimo gli standard di produzione cinematografici americani agli standard di produzione di Michael Jackson, con la sua impensabile malattia per la perfezione. La trama rientra nell'archetipo dei film di zombie e cita alcuni classici come Il fantasma dell'opera e La notte dei morti viventi. Negli anni 50 il nostro protagonista e la fidanzatina Ola Ray sono al cinema a guardare un film horror. Lei è spaventata e scappa dal cinema mentre Michael la raggiunge e cerca di tranquillizzarla, spiegandole che sia tutto finto. Sul più bello però, proprio Michael Jackson viene colpito dal morbo e si trasforma in zombie, mentre la città si popola di morti viventi e ballerini. Ecco, proprio i morti che ballano sono uno dei punti deboli della trama, secondo Landis. Mi chiedevo, come avremmo fatto a far ballare un gruppo di mostri e zombie senza farli sembrare comici? Lo sporco lavoro, caro il mio John Landis, in questo caso viene svolto dalle sapienti mani del coreografo Michael Peters e dallo stesso Michael Jackson. Produrranno una coreografia realmente paurosa che non scimmiotta l'horror ma ne riprende movenze e stilemi, reinterpretandoli in maniera realistica. Non semplici movimenti pop applicati a ballerini vestiti da zombie, ma vere movenze da mostro. Il tutto è surreale e allo stesso tempo credibile. Landis chiede ai ballerini di sentirsi dei mostri e fare facce spaventose anche in prova, senza curarsi del fatto che saranno coperti di trucco. I 23 ballerini, di cui 18 professionisti, 4 ballerini di pop lock e un principiante, cioè Jackson, lol, saranno protagonisti di una delle coreografie più belle della storia del pop, che porterà Thriller a vincere i premi Best Choreography in a Video, Best Overall Performance in a Video, oltre al Viewer's Choice Award, alla prima edizione degli MTV Video Music Awards del 1984. Questi premi arrivano dopo una grande polemica che colpisce MTV, che rifiutava di trasmettere video di artisti neri. La CBS non ci sta e impone ad MTV un ultimatum, 2 anni prima ai tempi di Billie Jean. Se non trasmettete il video di Billie Jean, non avrete mai più videoclip di artisti CBS. MTV cede, trasmette Billie Jean e il resto è storia. 2 anni dopo, prima dell'uscita di Thriller, MTV addirittura si accorda con la CBS per trasmettere in esclusiva il video, dando inizio ad un'altra fortunata tradizione della rete, quella di avere un video in world premiere. L'accordo del valore di $250,000 prevede la trasmissione in esclusiva mondiale del video in versione integrale, ma anche del documentario girato dietro le quinte, Making of Michael Jackson's Thriller, realizzato quasi di corsa con camere di fortuna e montaggio velocissimo dalla Epic che, nonostante non abbia voluto finanziare i $900,000 per la realizzazione del corto, si ritrova a vendere 9 milioni di copie della videocassetta, che comprende il video e il making of, e risulterà la VHS video musicale più venduta di tutti i tempi. MTV compra anche cartelloni pubblicitari nelle strade, un po' per promuovere l'uscita del video, un po' per rendere l'idea di avere l'esclusiva, ma soprattutto per legare il marchio a un vero e proprio evento culturale riguardante un artista nero e così pulire l'onta del razzismo di pochi anni prima. Per tutto il mese di dicembre, nei cinema americani, per contratto con John Landis, il video viene proiettato nei cinema in testa alla riedizione del capolavoro Disney Fantasia, così da permettere che, grazie alla proiezione in sala, Michael Jackson's Thriller, questo è il titolo cinematografico, possa venire ufficialmente considerato un cortometraggio e quindi concorrere alla nomination nella relativa categoria degli Oscar. Ovviamente non verrà nominato per il proverbiale scetticismo dell'Academy e dei lavoratori del cinema nei confronti del videoclip. È altrettanto ironico il verdetto che vi ho già detto degli MTV Video Music Awards, perché Thriller vince coreografia, performance e scelta popolare, ma non video dell'anno, che viene assegnato ai The Cars. Non so voi, ma io non me lo ricordo sto video. Poco male, la vendetta arriverà quando nel 1994 il premio Video Vanguard, assegnato ai grandi artisti innovatori dei music video, cambierà nome in Michael Jackson Video Vanguard Award. Il valore del film Thriller però verrà compreso di lì a poco, quando, dopo il periodo promozionale, le vendite dell'album risulteranno triplicate e porteranno l'album appunto ad essere il più venduto della storia del mondo. Secondo innumerevoli classifiche di critici, Thriller figura al primo posto tra i più importanti videoclip della storia, per citarne una, la MTV 100 Greatest Videos Ever Made del 1999. Ma la consacrazione definitiva dell'importanza non soltanto nel mondo della musica, ma anche in generale nell'immaginario collettivo e nella cultura del dopoguerra, avviene nel dicembre del 2009, qualche mese dopo la morte del King of Pop, quando Michael Jackson's Thriller viene inserito nella National Film Registry del Congresso americano, diventando il primo contenuto di videomusica ad entrarvi. La versione rimasterizzata, restaurata e convertita in 3D del film verrà anche proiettata al Festival del Cinema di Venezia del 2017. Quindi forse avevo ragione io, non è soltanto una canzone, ma è anche cinema. E grandissimo cinema. Il videoclip ha aiutato la canzone a rimanere eterna, rendendo appunto eterna quella serata al cinema di due fidanzatini, Michael e Ola, dopo la quale nulla è stato più lo stesso. Killer Thriller Tonight. Per questo episodio di Mi Minore è tutto, io sono MM e ci risentiamo nella storia nascosta in un'altra canzone.